nostro ospite è stato un attore molto importante per 15 anni in Olanda, poi ci dirà magari più in dettaglio in che tipo di teatro e che tipo di recitazione è stata la sua specifica specializzazione. È un poeta, è un traduttore e anche un adattatore, quindi lavora molto, mi piace molto lavorare col testo, ha lavorato per le più grandi compagnie olandesi, traducendo dei testi in particolare francesi, in particolare Racine, nella sua lingua madre naturalmente. Come dicevamo, ha lavorato molto anche rispetto all'adattamento, all'adattabilità di un testo olandese come quello di cui ci siamo occupati fino adesso, e diciamo questo sarà anche uno degli elementi su cui voglio interrogarlo e speriamo che ci racconti qualche cosa di più interessante. Io lascerei la parola a Marco per dire anche lui un paio di parole, se vuole presentare il nostro ospite magari dal punto di vista più strettamente legato alla cultura olandese, oppure lasciamo direttamente la parola al nostro ospite.
Okay. Allora, buonasera, mi chiamo Laurens Poor, voglio ringraziare innanzitutto la dottoressa Brunetti per l'invito che mi ha fatto per essere qui oggi. Mi scuso anche per il povero italiano che parlo, però spero di riuscire, se non mi capite fate delle domande per favore, oppure allora speriamo che riusciamo. Vorrei parlare un po' sul teatro in generale. E il teatro olandese e i grandi classici in generale. E la prima cosa che vorrei dire è che fra tutti i mezzi e i modi di comunicazione c'è il teatro, secondo me, il mezzo e il modo più interessante, perché ci sono tante cose, tanti modi di comunicare che si incontrano. C'è il testo, sono le parole, poi c'è l'attore che fa i suoi accenti e scelte, c'è la regista che fa la sua strada con un pezzo, un produttore ha anche molto da dire, c'è il decoro, spesso c'è anche la musica, il video, oggi in Olanda, non so come in Italia, ma oggi in Olanda molto popolare il video, anche se c'è nel spettacolo c'è il decoro, poi c'è il video che può anche fare vedere altre cose, o sottolineare, o fare il zoom, allora ci sono tante possibilità. Allora voglio dire, il teatro, per quello che il teatro mi interessa, mi affascina tanto, perché ci sono tanti modi, non è un modo solo, non è solo la letteratura, il testo, non è solo il decoro, non è solo l'immagine, ma sono tante cose che non solo si incontrano, ma anche reagiscono, sottolineano o non sottolineano, eccetera. Ci sono tante, è molto complesso. Vuole anche dire che ci sono tante possibilità per sottolineare, per accentuare, per annullare, per cambiare, per tradurre, per saltare, per tagliare, tante possibilità. Vuol dire che quando parliamo dei grandi classici nella letteratura teatrale, ci sono anche tanti modi per trasportare, per portare ad un'altra epoca, un altro paese, un'altra lingua, un altro pubblico. E una delle domande che mi faccio spesso e che nel mio lavoro, perché il testo è piuttosto il mio campo, allora come scrittore, come adattore, traduttore, c'è il testo, e il testo spesso la prima cosa quando una produzione va a essere fatto, quando c'è un piano di fare un progetto, un spettacolo, il testo spesso è la prima cosa da pensarne, da affrontare. Allora Una domanda che spesso si pone, si dice, è che allora come, anche come adesso, un pubblico italiano, anche come trasportare, come portare le grandi cose dal passato, i pezzi teatrali dal passato, come trasportare, come adattare o non adattare ad un pubblico moderno. Perché una cosa sicura nel teatro, che il teatro è sempre oggi, adesso e nun, il pubblico è sempre un pubblico che vive, allora un spettacolo teatrale non deve essere museale, non deve essere, secondo me, un remake di quello che è stato fatto in passato, di quello che è già... anche i grandi classici, Elettra, Medea, Ifigenia, Antigone, Oedipo, non si può fare nel modo come 2000 anni fa, perché non funziona più, il pubblico ha cambiato. E allora quali sono le cose da adattare, da tradurre, e quali sono le cose che uno decide di rispettare e di non cambiare? Sono delle domande molto, molto interessanti, secondo me. Per fare un po' il discorso un po' più ampio, voglio dare tre esempi di cose che oggi in Olanda sono domande che nell'attualità in Olanda sono molto, come dire, molta gente ne parla oggi in Olanda. Prima cosa, io voglio parlare di Zwarte Piet. Hai sentito la situazione che Marco capisce benissimo l'olandese? Non so se sapete chi è Zwarte Piet.
Ah, sì.
In Olanda abbiamo non solo Babbo Natale, abbiamo anche Sinterklaas, vuol dire San Nicola. San Nicola viene già in novembre e porta anche regali ai bambini. Ma da qualche secolo questo San Nicola a novembre viene... e lui per portare regali ai bambini, e lui sempre accompagnato dal non mi senti?
Okay.
Ma questo San Nicola sempre accompagnato da un servitore nero, si chiama Pietro Nero Zwarte Piet. Allora questo è una tradizione che esiste già da alcuni secoli, però oggi c'è la discussione se si può sempre fare un servitore nero, se può essere discriminazione, può essere che dobbiamo cambiare questo, no? Allora oggi è questa discussione in Olanda, ci sono le persone che dicono è la tradizione, non dobbiamo cambiare questo, e c'è un parte che dice no, ma dobbiamo cambiare, perché un servitore nero non possiamo farlo, dobbiamo dare altri colori a questo Piet, dobbiamo farlo giallo, rosso, blu, ma non nero. Però se lo facciamo giallo, forse i cinesi si offendono. Allora che ne facciamo con questo problema? No, è un esempio di come trasportare una tradizione, una cosa che sempre in passato è stato così, e come lo portiamo ad un'altra epoca, ad un altro pubblico, ad un'altra generazione. Allora la discussione sempre non è risolta, questa cosa in Olanda. Un'altra cosa più o meno simile è che in Olanda c'è anche una discussione, non so se l'hai capito o non l'hai sentito in Olanda, c'è la discussione su la famiglia. Abbiamo una famiglia reale, come forse sapete, la famiglia reale già da adesso abbiamo un re, da poco, comunque da qualche secolo è la stessa famiglia reale, e alla nonna, la bisnonna di questo re che abbiamo adesso, è stata regalata una carrozza d'oro, la famosa carrozza d'oro, penso nel 910 o qualcosa del genere. Conosce la carrozza d'oro? È stato un regalo dal d'un quartiere ad Amsterdam, un popolo, i cittadini l'hanno regalato alla regina Wilhelmina, la bisnonna del re che abbiamo adesso. E è un bel carrozza d'oro che è stato si usa normalmente solo una volta all'anno, quando il re esce dal palazzo reale per aprire l'anno parlamentare, come fa anche la regina Elisabetta in Inghilterra. Allora lui si sposta in questo carrozza d'oro. Allora, adesso questa carrozza d'oro è d'oro e poi è anche dipinto di qualche quadri, c'è anche un lato dove c'è un quadro, un dipinto che idealizza un po' il colonialismo, no? L'epoca coloniale dall'Olanda. Allora, c'è questo lato dipinto dal carrozzo d'oro nel quale è idealizzato l'epoca coloniale. Allora, anche qui, capite? C'è molta gente che dice: ma dobbiamo togliere questo quadro, dobbiamo rinnovare, dobbiamo cambiare per qualcos'altro, perché è una vergogna che il re sempre si sposta in una carrozza. Capite la discussione, e che è anche difficile trovare una soluzione, però fino adesso hanno vinto quelli che dicono: ma è così, è fatto così, è stato in questa epoca, è un segno anche una cosa rimasta di questa epoca, e non dobbiamo cambiare la cosa. Comunque vedete quanto una cosa del genere può anche eccitare la gente. Un terzo esempio, adesso parliamo un po' meglio dal teatro. C'è per esempio un pezzo di un scrittore olandese, penso che non lo conoscete, però si chiama Herman Hermans, è un autore teatrale anche. E lui ha scritto un pezzo che si chiama Ghetto. È un pezzo nel quale c'è un ebreo, un mercante ebreo che non è tanto simpatico, e anche ogni tanto in questo pezzo ci sono delle parolacce che fanno riferimento al fatto che lui è ebreo. E anche questa è una cosa che, quando il pezzo è stato recitato, c'è gente che dice: ma dobbiamo cambiare questo pezzo perché non si può fare, non si può dire, oggi non si può più fare. Un po' la stessa discussione che anche c'è spesso quando si recita Otello di Shakespeare, nel quale c'è l'ebreo Shylock, che non è tanto simpatico, e anche lì c'è sempre... Mercanti di Venezia. Stavamo parlando di Otello, un altro contesto poco fa. Mercanti di Venezia, c'è Shylock, che anche lì spesso la gente dice oggi, ma dobbiamo cambiare, non possiamo dire queste parole oggi. E c'è anche gente che dice: sì, ma è scritto così, è stato prima la guerra mondiale, è stato prima Auschwitz, non ha questa connotazione che oggi c'è quando parliamo dei ebrei, non ha questo peso che tante persone adesso vogliono dare a una cosa del genere. Comunque sono un po' di esempi di cose che puoi giudicare in modi diversi. Se parliamo di un pezzo come... Non so quante persone hanno letto o visto il video di Gijsbert, questo Gijsbert van Otto, che è un classico olandese, scrittore del 600, diciamo il nostro Shakespeare, il nostro Racine, il nostro Goethe. Forse non so se persone sono stati in Amsterdam, in Olanda, in caso sicuramente ha conosciuto il Vondelpark, perché c'è un parco in Amsterdam che si chiama Vondelpark. Molte persone conoscono il Vondelpark, anche gli olandesi conoscono il Vondelpark, ma non conoscono Vondel, o non lo conoscono bene. E questo Vondel è piuttosto famoso perché ha scritto Gijsbrecht van Amstel. Gijsbrecht è il nostro Amleto, è un personaggio eroico, e Vondel ha scritto un pezzo personaggio più o meno immaginario, e Bondo ha scritto una tragedia anche in onore della città di Amsterdam, eccetera, eccetera, ne ha parlato anche Marco, penso. Questo pezzo è per noi in Olanda un classico che è stato recitato, anche c'è stata una tradizione che questo pezzo è stato ad ogni capodanno nel teatro principale di Amsterdam, l'hanno recitato ogni capodanno da 300 anni minimo. Poi fino agli anni 60 dal secolo scorso, è finita questa storia, questa tradizione, perché la gente era un po' stanca ancora di sempre questo stesso pezzo. Allora, dopo qualche, diciamo, 40 anni, 50 anni, la compagnia per il quale ho adattato il Heisberg ha deciso di provare, di rinnovare questa tradizione, e già oggi, o questo anno per la terza volta, vogliamo fare questo pezzo a capodanno nel teatro principale di Amsterdam. Allora, in un certo modo abbiamo rinnovato e riiniziato la tradizione, ma sicuramente non lo possiamo fare ogni anno, però già per 3 anni lo facciamo, e abbiamo fatto un'adattazione dal pezzo che è un po', si può giudicare anche in modi diversi. In un certo modo è molto fedele a Bondo, al testo di Bondo. D'un'altra parte abbiamo anche cambiato delle cose, abbiamo anche tagliato, abbiamo quello che ho fatto io, ho tradotto un po' l'olandese in olandese, perché la lingua di Bondo, le parole, il linguaggio, il vocabolario di Bondo non è più molto chiaro al pubblico di oggi. L'olandese è cambiato molto, non è come il francese, l'inglese, che sono più o meno uguali al 600. L'olandese ha cambiato molto, se non traduci almeno alcune parole in ogni frase, la gente non capisce. Allora, prima cosa, la cosa più importante, comunque il pubblico capisce quello che succede, quello che è detto, quello che si dice su scena. Però, visto che noi abbiamo scelto di rispettare la forma, anche perché sono versi alessandrini si dice, ok, sono versi, è tutto in versi, è tutto, anche la rima c'è anche. Allora, se vuoi cambiare, se vuoi sostituire parole, se vuoi tagliare, devi comunque sempre rispettare il rimo e il metro. Allora, questa è un pochino la mia specialità, perché ho fatto molte traduzioni anche di pezzi di francesi in versi, come Racine, Corneille e Molière, e avevo già anche fatto adattazioni di pezzi di Bondo, come Giuseppe Egitto, che anche è altri pezzi di Bondo. Allora, a me anche mi piace molto questa forma, questo tipo di teatro che ha una forma molto, molto non complicato, ma una forma letteraria anche. Allora, abbiamo fatto questa adattazione con lo scopo che deve essere, che ognuno deve capire quello che si dice su scena, però non vogliamo le parole moderne, che sono ovviamente moderne. Allora, io ho un po' adattato in un modo che sembra Bondo, anche le cose che non sono Bondo, comunque sentono le persone, ah sì, deve essere Bondo, ma io capisco quello che è stato detto. Allora, tradurre e tradire è una frase che conoscete sicuramente, ma questo è sicuramente anche vale per questa adattazione di Bondo che io ho fatto. Allora, sono modi diversi nel quale ne puoi guardare, perché in un certo modo ho rispettato Bondo, in un altro modo l'ho cambiato. Ma forse La cosa più importante per me quando faccio un lavoro del genere è che io decido di essere molto fedele al testo e al scrittore, mi sento un tipo di avvocato dal scrittore, ma dopo di questo mi devo anche sentire libero per cambiare quello che io penso c'è da cambiare, o per ogni tanto anche da tagliare pezzi che oggi sono troppe parole, perché oggi comunque siamo abituati di sentire frasi più brevi. Anche per quello ogni tanto ho dialogizzato un monologo, perché ci sono tanti monologhi in questo pezzo, o meno un classico, come spesso in testi classici. Allora io ogni tanto anche ho tagliato un po' in due un verso, così che sembra che è diventato un dialogo, per dare qualche parola ad un altro personaggio, e poi è più interazione di quando c'è solo un monologo molto molto lungo. Ci sono un po' di esempi, perché volevo un po' parlare sul fatto che ci sono molti modi per dare la tua firma ad un testo. Allora, d'un punto io personalmente sono d'opinione che è importante, quando trasportiamo i pezzi classici, che è importante di rispettare il testo. D'un'altra parte non possiamo farli tutti in estremo, e ci sono un po' di modi che volevo anche illustrare nel video. Col video, perché anche se rispetti un testo totalmente, il modo nel quale un attore recita può influenzare o anche annullare o nuanzare quello che dice. È possibile per un attore di dire la parola sì e poi fare chiaro che vuol dire no. Questi estremi sono possibili, e tutto quello che c'è in tramezzo si può, dal sì al no è possibile di nuanzare. Avevamo cercato tre esempi di cose e scelte per che abbiamo fatto in questo spettacolo. Adesso stiamo parlando dal fatto che abbiamo questo spettacolo dal Kais Performance. È stato registrato, non so se è molto chiaro, perché non è fatto per un pubblico, è fatto per motivi tecnici e non per dimostrare, però comunque si può vedere un po' di cose. Una scelta dal regista è stato, per esempio, che c'è un certo, il pezzo comincia che come la guerra di Troia, pensano che tutto è risolto, che il nemico se ne è andato, però non è così, la guerra c'è sempre e ricomincia, e anche in questo pezzo all'inizio le persone pensano che tutto è risolto, e poi c'è uno che arriva su scena per raccontare che è proprio anche te wapen in olandese, che vuol dire alle armi. Ma mentre chiaramente scritto in un modo eroico, il personaggio qui in questo spettacolo non lo dice in questo modo, ma lo dice in un modo molto depresso, molto senza energia. Allora, questo è un esempio che anche se per 100% usi il testo che c'è scritto, si può dare tutta un'altra significazione recitando in un altro modo. Questo è, non so se...
Siamo qua. Allora, vedrete arrivare un personaggio vestito di rosso, l'abbiamo già, come dire, visto nelle nostre lezioni. Fate attenzione quando parla il personaggio vestito di rosso, arriva a sinistra, dall'angolo di sinistra.
Purtroppo non riesco a metterlo proprio avanti, vediamo cosa. Adesso proviamo. Allora, sta andando.
It's not the pain of sand. This is the grain of wheat.
Well, thank you, Mark.
Allora, l'ha detto in un modo molto
buttato via,
poco eroico, poco eroico e poco nonchalante, questa è la parola. Allora, questo è un esempio di un testo che chiaramente quando lo leggi pensi e ti figuri e ti immagini che l'attore entra su scena, lo dice in un modo molto eroico. Non è così. Allora, un'altra cosa che in questo testo è molto carino, anche perché la donna che vedi lì, il Badulov, la moglie dall'eroe Heisler, che lei è una donna molto, molto forte, molto emancipata, anche, un po', anche prima delle grandi donne ruoli che ha scritto Racine nel 600, questo di pezzi di Gondo sono prima. Gondo già scrive anche in altri pezzi come Giuseppe in Egitto, lui scrive ruoli per donne che sono, le donne sono molto, molto le donne di Amsterdam, che sono molto facile, che parlano facile, che fanno la loro strada, sono donne forti. E anche poi questo puoi anche sottolineare, vogliamo vedere una scena alla fine del pezzo, quasi alla fine, quando è importante, quando il Heisler prova di mandare via la sua moglie, perché devono comunque scappare, perché la cosa è persa, e devono scappare e lasciare Amsterdam, e lui vuole rimanere e lei non vuole separare, non vuole andare senza di lui. E c'è questo discorso nel quale alla fine lei decide di andarsene, però non lo fa facilmente e non la fa senza discussione, senza lotta, senza... Allora lo vediamo un po', anche se non capite l'olandese, comunque può vedere che tutto questo è abbastanza forte, no?
Siamo nel quinto atto, verso la fine, poi magari...
C'è già un morto su scena.
Abbiamo visto, no? Che così poi identificheremo magari meglio anche nel domani il brano di cui stiamo parlando. Intanto però cercate di seguire la parte della recitazione, no? L'intensità, come stava anche dicendo...
Non sei tanto...
Ma è niente, no? Il fondo è niente, è il peggio. Ma è niente, è il peggio fondo. Il strumento
sarebbe venuto sempre nella alba, sarebbe con tre tiri. Mi sa per ieri, ha. Ma dopo
un tempo, mi si mi faccio in avanti. Non serve una
cosa, altro che altro. Ma dopo una cosa, mai una cosa, mai una
cosa. Ma dopo una cosa, mai una cosa, mai una cosa. Ma dopo una cosa, mai una cosa, mai una cosa. Ma dopo una Mijn lieve vriendin, ik stel het niet zwaar voor. Doet hij als hij maakt, neemt hij geen spoor. Zoek hij naar oorzaak zijn dat wij in uw kinderen slepen?
Ik zal het om een man dat wij mijn kinderen slepen.
Beweegt uw grootste niet? De jongste kleine dicht?
Die lukt. Maar mijn man weet me toch nog meer.
Als moeder. Hoort ze niet, wij hebben haar gesmakt.
Met smak op haar en de kinderen. Droeg ze onder het hart. Mijn man is het hart te zijn.
La donna sì. Urla, che questo è stato dimostrato.
Abbondante in me.
Allora,
scusate che non avevo fermato.
Basta, no, va bene. Comunque anche qui vediamo una scelta, perché anche se è scritto così che la donna si è molto, molto forte, è anche una scelta della regia che lo facciamo in questo modo, perché si poteva anche fare senza urlare, però adesso è più, ci sono più emozioni. Poi un'altra scelta, che visto che adesso siamo a questa scena, che ci sono due bambini anche, lei è madre, loro sono una coppia, hanno due figli, e questi figli sono anche importanti, perché lei deve anche partire con questi figli. Però questi figli non ne parliamo, ma non ci stanno in questa rappresentazione, perché è sempre molto difficile di avere bambini come animali in scena, perché è una cosa reale, è naturale, e il pubblico guarda solo questo. Allora è difficile avere bambini come Amedea, sono anche due figli, non nel testo. È sempre per una regista difficile la scelta, dobbiamo fare vedere questi due figli o non dobbiamo fare vedere questi bambini in un pezzo sempre molto... È difficile. Allora, abbiamo scelto in questo spettacolo di non avere questi figli. Sì, ne parlano, però non, il pubblico non li vede. C'è anche un lato negativo su questo, perché così questo lato, che il fatto che lei è madre, che loro sono una famiglia, che lui è padre, questo è meno, anche se ne parlano, è meno ovvio, meno chiaro. Allora ogni scelta anche ha le cose che si perde. Un'altra cosa, che un terzo esempio che volevo dare, per esprimere le cose le scelte per esprimere le cose in un spettacolo, per far vedere l'interpretazione dal regista, in questo caso c'è anche stato, ma questo è nato di una cosa pratica, adesso voglio raccontare un po' come è successo. Mancava un'attrice in questo spettacolo, mancava, non c'era. E poi hanno deciso che un suore che è stata violentata e uccisa in questo pezzo, alla fine sarà, perché alla fine c'è un Deus Ex Machina, c'è l'angelo Raphael, per motivi di per motivi pratici hanno combinato questi due ruoli, la suore che è morta, e poi hanno fatto fare la stessa attrice il ruolo di Raphael alla fine. Ma poi hanno anche deciso che questo angelo non è più Raphael, perché ma è un angelo, anzi è la stessa persona, è il suore che è uccisa, e salta subito e esce, torna come un angelo, e così c'è un personaggio, è diventato un personaggio, la suore che abbiamo visto che è uccisa. E poi dopo, ma penso mezz'ora, è diventata subito santa e torna come angelo, però sempre un po' con sangue, non ha avuto tempo per fare crescere gli altri. Allora è un angelo in progress, un angelo... un angelo da allora, forse, e poi non viene da su, ma viene da giù.
Da giù.